Thank you. Ingeborg, and what could be the best positive word than to get it from your former boss?
So yeah, I'm very happy with that.
I have the great pleasure to give the floor now to Massimo Fabio. We are coming back with him to the agriculture question. On one side, he was the international director of the Lions Club International from 1999 to 2001. And this is the agriculture figure. He represented the Lions Club at the FAO. The floor is to you.
Grazie. Grazie molte di avere questa, di avermi dato questa grande opportunità di spiegare a un pubblico qualificato e soprattutto di giovani di parlare del Lions, dei suoi rapporti con le Nazioni Unite e di quello che fa nel proprio ambito di possibilità per risolvere certi problemi. Sin dall'inizio, sin dal 1917, quando è nato il Lions, il primo scopo era quello di creare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo. Sottolineo la parola popoli, che è stata usata in un momento in cui in Europa, 1917, c'era l'apoteosi dei nazionalismi con la tragica guerra mondiale. E quindi sin dall'inizio siamo stati per i popoli. E quando si dice popoli si dice le persone, si dice l'umanità, come priorità assoluta di ogni pensiero e di ogni azione. Detto questo, il rapporto con le Nazioni Unite è nato insieme alle Nazioni Unite, avendo collaborato alla stesura di una parte dello stesso statuto del costitutivo delle Nazioni Unite, attraverso i nostri maggiori esponenti, fondatore e presidente internazionale, e poi abbiamo collaborato anche nella preparazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che qualche anno dopo, 45-48, è stata poi varata dalle Nazioni Unite. Siamo rappresentati, abbiamo un collegamento con tutte le agenzie delle Nazioni Unite, quindi non soltanto quelle più note come sono l'UNICEF ed altre, come l'UNESCO naturalmente a Parigi, con la FAO dove ne rappresento io, ma siamo all'ONU di Vienna, all'ONU di Ginevra, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E molto spesso la nostra attività è proprio per la realizzazione di obiettivi e di grandi emergenze che ci vengono appunto segnalate e richieste da queste organizzazioni. Cito per tutte due iniziative che ci provengono dai suggerimenti e dalle richieste di intervento da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quello che noi abbiamo chiamato nel nostro interno SAICFEST, prima di tutto la vista, che ci ha visto impegnati per oltre 10 anni con una raccolta fondamentale. Perché ci è stato richiesto? Ci è stato richiesto perché sin dal 1924, su sollecitazione di una grande donna che era Helen Keller, e qui il ruolo delle donne si risottolinea ancora una volta, siamo diventati i cosiddetti cavalieri della luce, cioè ci siamo occupati direttamente della cecità prevenibile e così via. E dovete pensare che negli Stati Uniti, quando è nato, questo succedeva, non c'era un servizio sanitario né c'era l'unione dei ciechi come abbiamo noi, quindi si suppliva a una carenza assoluta statale e quindi abbiamo, diciamo, coperto una esigenza molto, molto sentita e molto importante. Con questo progetto e le raccolte dei fondi abbiamo come risultato, perché a noi piace dire se riusciamo a fare qualcosa, di parole ne facciamo tante, ma ci piace parlare delle cose che abbiamo fatto concretamente. Abbiamo in circa quasi 10 anni, con questo progetto speciale, fatto 8 milioni di interventi per le cateratte in tutte le parti del mondo, specialmente nei paesi del terzo mondo, evidentemente, insomma, non certo in Italia. Abbiamo fatto 270 milioni di trattamenti per curare e prevenire la cecità dal fiume, che è per i paesi più disagiati è un vero disastro. tra questi 20 milioni di bambini che erano assolutamente in condizioni impossibili. Abbiamo creato un centinaio di ospedali nei paesi più disparati, di presidi sanitari, cioè di punti di assistenza dove non c'era niente. In Cina particolarmente abbiamo fatto un grande progetto che abbiamo praticamente annullato la cecità da fiume, così come in Colombia. E questo per la vista l'abbiamo fatto. Ma un'altra cosa che è attuale, è in corso, è la campagna mondiale per la difesa dei bambini dal morbillo, che sembra una cosa per noi trascurabile, anche se sui problemi della vaccinazione, per esempio, anche in Italia abbiamo qualche problema, e le mamme che sono qui lo sanno bene, che è veramente una minaccia assoluta alla salute. Abbiamo fatto un programma di raccolta di 30 milioni di dollari, quindi quasi 30 milioni, 28 milioni di euro, per fare delle vaccinazioni. Ne abbiamo già fatte circa 20, 18 milioni e il programma è di fare 114 milioni di vaccinazioni nei paesi dove non c'è niente. Noi facciamo una raccolta di fondi molto importante, sapendo che per fare una vaccinazione in questi paesi basta un dollaro. E quindi è una cosa alla portata di tutti: se ciascuno di noi desse un dollaro, intanto avremmo 200 bambini che si possono vaccinare. Perché facciamo questo? Non solo per lo spirito umanitario, certamente congeniale al nostro modo di essere, ma anche perché questo, secondo noi, questi interventi, queste cose, sono quelli veri per creare uno spirito di comprensione fra popoli del mondo. Perché comunque milioni di persone verificheranno concretamente, sulla loro pelle, mi viene di dire, la possibilità di essere aiutati da altri che non li conoscono nemmeno. Non sappiamo chi sono, in quali plaghe del mondo si sviluppano. E noi siamo orgogliosi di questo, perché abbiamo un modo di operare diverso da quelle che sono le organizzazioni umanitarie ufficiali. Noi non abbiamo spese di amministrazione, di viaggi, di stipendi, perché queste sono a carico dei Lions e non dei fondi destinati all'assistenza. E credo siamo l'unico. E per questa ragione che il Financial Times 2 o 3 anni fa ci ha giudicato dal punto di vista qualitativo, non certo di sostanza, di numero di miliardi, la migliore, la più affidabile ONG del mondo. E riceviamo ogni anno le 4 stelle della massima associazione umanitaria dallo Charity Time, che è una classifica che si fa, una valutazione, 4 stelle, cioè al massimo dell'affidabilità. Dico questo perché se c'è un bacillo che circola anche nelle organizzazioni internazionali è l'alto costo delle strutture rispetto alle sostanze che possono amministrare. E purtroppo è difficile fare diversamente, questo si capisce, però una congerie di strutture e di organismi forse sono troppo costosi. E quindi uno dei miglioramenti da fare, si è parlato anche di nuove Nazioni Unite, di un nuovo sistema, di cambiare un po' il movimento, forse una spending review, come è di moda adesso, non farebbe assolutamente male. Ma questo detto senza nessuna acrimonia, perché noi abbiamo sempre avuto l'idea che bisogna essere non solo tolleranti, perché tolleranti è già molto, però non è tutto. Bisogna essere comprensivi, bisogna capire, cercare di capire, sforzarsi di capire quali sono i bisogni, le attese, le prospettive e poi il futuro delle persone con le quali entriamo in contatto. Nel 1988, in una delle occasioni delle giornate che i Lions tengono dentro il Palazzo di Vetro, l'incontro con le Nazioni Unite, nelle quali si verifica insieme quali possono essere le attività che sono più urgenti per l'umanità, dichiarammo formalmente la posizione ufficiale dei Lions per la pace. Non la leggo tutta perché è lunga, però vorrei leggervi la premessa. La pace è quel prezioso oggetto che, quando esiste nella tranquillità della mente e del cuore di qualcuno, può riflettersi nei suoi rapporti con gli altri. Quando esiste. Di conseguenza, questa tranquillità può creare armonia e ordine tra le nazioni. Ma allorché la tranquillità è distrutta da conflitti militari, allorché milioni di persone non hanno, o perlomeno non sufficientemente, le prime necessità come cibo, acqua, vestiario e abitazioni, allorché strati della società soffrono in conseguenza di malattie o disastri naturali, come può esserci pace per tutti? Questa è la domanda che è la premessa di questa solenne dichiarazione, dalla quale nacque l'iniziativa di un concorso fra i bambini di tutto il mondo, dagli 11 ai 13 anni, per un poster della pace, per un manifesto della pace. È stata un'iniziativa apparentemente così non molto importante, e invece abbiamo oltre 500.000 di bambini di tutto il mondo che ogni anno partecipano a questo concorso, che poi si conclude con una premiazione che avviene dentro il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, quindi in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, che nominano anche un loro rappresentante nel comitato che giudicante questi lavori. Sono lavori, c'è un'unica prescrizione per questi lavori, lo voglio dire, che non ci siano parole nel disegno e non ci siano armi. È un modo per spiegare, per dare modo agli insegnanti che sollecitano i bambini a fare queste cose nelle scuole, di spiegare perché. Perché la lingua è una barriera sulla quale l'UNESCO dovrebbe lavorare forse di più, possibilmente, naturalmente utilizzando i volontari che ci possono essere nel mondo, e poi soprattutto la guerra, per proprio rimuovere l'immagine stessa della guerra. Voi sapete che il giocattolo più ambito dai bambini di tutto il mondo è il fucilietto, la pistola, o adesso invece queste armi a laser. Avete visto che si usa il laser anche il giocattolo dei bambini negli stadi per colpire l'avversario, la squadra avversaria, il portiere. Quindi siamo in una società che ci invita a combattere continuamente, e quindi il nostro sforzo deve essere importante. È importante tanto che anche noi, nelle nostre possibilità, nel 1998, anche noi abbiamo cercato di celebrare e di diffondere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L'abbiamo fatto con una manifestazione a Roma e in altre città importanti d'Italia, ma soprattutto l'abbiamo fatto con lo spirito di far conoscere questa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E allora, siccome ci sono qui ragazzi e insegnanti, voglio dire che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sta tutta in questo libriccino, che è un foglio A4 stampato da una parte e dall'altra e poi ricomposto, quindi non costa niente. Il libriccino è tutto qui. Una riflessione su questo, una lezione su questo, una mattinata, un tema su questo, dando il libriccino, è cosa semplice. Qualunque classe lo può fare, non ci sono barriere. D'altra parte è una dichiarazione universale, non ci sono. Noi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo stampato 100.000 copie di questo libriccino, tanto è vero che dietro c'è il nostro stemma, e l'abbiamo cercato di diffonderlo più che possibile allora nel 98. Stanno passando fra poco 10 anni, E quindi vorrei dire conclusivamente, anche per proporre qualche cosa, pensate a questa opportunità. In questo libricino, che è fondamentale, c'è un articolo 1 che dice, queste cose le leggo soprattutto per i ragazzi, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali, in dignità, prima in dignità e poi in diritti, dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza, quindi di razionalità e di sentimenti, e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Fate un tema su questo tema, su questo aspetto, su queste poche parole, perché è tutto lì. Quando si dice, come si è detto in queste egregie bellissime interventi che mi hanno preceduto, quando si dice che cosa possiamo fare, cosa possiamo fare delle piccole cose, perché solo attraverso piccole cose, a nostro avviso, si può creare qualcosa di grande. Affrontare il tema generale tutto insieme non trova troppe difficoltà, sicuramente grandi difficoltà. E allora, per concludere, vorrei dire, siccome siamo nell'attualità e anche come Lions non solo non siamo sordi, ma anzi qualche volta forse anticipiamo, abbiamo anticipato la richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per occuparci del problema dei rifugiati. Ci hanno chiesto di parlare dei rifugiati, noi abbiamo detto sì, ma noi vogliamo parlare anche dei migranti, non soltanto dei rifugiati, perché non è solo la guerra quella che fa allontanare queste persone, e noi non possiamo trascurare anche le ragioni, sia pure economiche, che sembra siano quelle minori, ma che invece sono la fame, sono la povertà assoluta e quindi l'impossibilità di istruirsi, l'impossibilità di crearsi un avvenire, impossibilità di lavorare e così via. Allora quindi abbiamo cominciato immediatamente con il consegnare un premio internazionale, che diamo il premio per noi della grande mondiale che non esiste altrove, per la solidarietà, e l'abbiamo assegnato nella ultima convention che si è tenuta a Honolulu a Save the Children, con una donazione immediata di $250,000 per intervenire su questo fatto dei bambini migranti. E noi abbiamo iniziato la raccolta fondi, è stata costituita una task force internazionale per esaminare le possibilità di intervento. Interventi sono già stati fatti molto consistenti nei campi profughi del libanesi e in Giordania, dove sembra ci abbiamo soltanto noi perché sono arrivati 100,000, lì ci sono 1,5 milioni fra tutte e due di rifugiati in campi profughi, e quindi noi abbiamo cominciato a fare qualcosa. Noi parliamo di cibo, parliamo di vestiti, parliamo di attrezzature, parliamo di assistenza sanitaria, non parliamo di altro, perché questo è il nostro compito. Noi stiamo raccogliendo le cose, e per ultimo voglio dire che un grande progetto su questo tema lo faremo a Malta il prossimo marzo, dove i Lions del Mediterraneo si riuniranno insieme con il Presidente internazionale e con i paesi anche del Nord Europa per gettare le basi di un grande progetto di assistenza nei nostri paesi dei migranti e soprattutto di assistenza, aiuto e sovvenzione ai tanti campi profughi che ci sono, che sono in Algeria, che sono in Tunisia, che sono in Egitto, in Palestina, oltre che in Libano. Quindi abbiamo un problema della migrazione che è il problema del cambiamento del mondo. E siccome è un problema del cambiamento del mondo, occorre gente giovane, gente nuova, menti fresche, senza il fardello della storia, con minore fardello della storia, che debbono conoscere, ma non hanno vissuto e che quindi non influenzerà, ma per immaginare veramente un mondo di pace, che è quello che noi ci aspettiamo da voi, cari ragazzi. Perché
Massimo, Fabio, thank you so much. Personal word to you. Thank you for mentioning the migrants and refugee question. I think it is one of the most big challenges we are facing now. Thank you so much. Dear colleagues and dear friends, I will not summarize the lecture because I will not kill the richness of the words and the speeches. I have only to thank first all the speakers of the morning for their brilliant presentations, full of arguments, and for the spirit they give to all of us. I have to thank you for listening and for your patience, and I wish all of us a very, very nice weekend. Thank you for coming, and we will definitely see each other again.